Allora, cominciamo subito leggendo nel Salmo 71. Qualcuno ha parlato di ricordo e in effetti, mentre il mondo per svagarsi ha bisogno di dimenticare, la domenica è un giorno di vacanza, di vuoto di pensieri, per non pensare, noi ci ristoriamo ricordando, è il ricordo, perché corriamo il rischio di dimenticare. E quindi il ricordo è una cosa importante, e in questo senso ci inseriamo nella linea del popolo di Israele, in cui il ricordo è importante, è fondamentale. Non a caso noi seguiamo questa linea. Noi infatti abbiamo ricordato la morte del Signore Gesù finché egli venga. E questo aspetto del ricordo verrà sottolineato. Leggiamo in Salmo 71: In te, o Eterno, io mi confido. Fa che non sia giammai confuso. Per la tua giustizia liberami, fammi scampare. Inchina a me il tuo orecchio e salvami. Siimi una rocca, una dimora, dove io possa sempre rifugiarmi. Tu hai prescritto che io sia salvato, perché sei la mia rupe, la mia fortezza. O mio Dio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del perverso e del violento, poiché tu sei la mia speranza, o Signore, o Eterno, la mia fiducia, fin dalla mia fanciullezza. Tu sei stato il mio sostegno, fin dal seno materno. Sei tu che mi hai tratto dalle viscere di mia madre. Tu sei del continuo l'oggetto della mia lode. Io sono per molti come un prodigio, ma tu sei il mio forte ricetto. Sia la mia bocca ripiena della tua lode e celebri ogni giorno la tua gloria. Non rigentarmi al tempo della vecchiezza, non abbandonarmi quando le mie forze declinano, poiché i miei nemici parlano di me e quelli che spiano l'anima mia cospirano assieme, dicendo: il Dio l'ha abbandonato. Inseguitelo, prendetelo, perché non c'è alcuno che lo liberi. O Dio, non allontanarti da me. O mio Dio, affrettati il mio aiuto. Siano confusi, siano consumati gli avversari dell'anima mia, siano coperti d'onta e di vituperio quelli che cercano il mio male. Ma io spererò del continuo. E a tutte le tue lodi ne aggiungerò delle altre. La mia bocca racconterà tutto di la tua giustizia e le tue liberazioni, perché non ne conosco il numero. Io mi farò innanzi a dire dei potenti atti del Signore, dell'Eterno. Ricorderò la tua giustizia, la tua soltanto. O Dio, tu mi hai ammaestrato dalla mia fanciullezza, ed io fino ad ora ho annunziato le tue meraviglie. E anche quando sia giunto alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi, finché non abbia fatto conoscere il tuo braccio a questa generazione, e la tua potenza a quelli che verranno. Già anni fa avevo scritto sopra questo salmo vecchiaia. È un salmo che parla di vecchiaia. E c'è un inno che dice: a te l'ardor di giovinezza, a te degli anni il più bel fior, a te il seren della vecchiezza. Beh, questo vecchio qui non ha una vecchiezza serena proprio nel senso usuale della parola. E a volte i nostri canti sono un po' edulcorati. E invece è bello essere realisti, perché la Bibbia è realista. È la casa un paradiso quando c'è il Signore, è un qualche cosa che è un pochettino edulcorato, perché la casa è un posto di combattimento molto spesso. Di vittoria, se noi seguiamo il Signore, ma dei combattimenti. Il paradiso deve ancora arrivare. Quindi dobbiamo in qualche modo essere molto realisti, perché la Bibbia è realista. E qui abbiamo questo vecchio che ha dei nemici, che in qualche modo non è che passa i suoi ultimi giorni onorato, ascoltato, perché le persone vogliono istruirsi. Ha dei nemici. Ma come mai? Come mai questo vecchietto qui ha questi nemici? Che cosa ha combinato poi alla fine? Perché se uno ce l'ha, se molte persone ce l'hanno con qualcuno, qualche cosa ha combinato. Come si dice, con gli ebrei, no? Se ci danno tutti con loro, evidentemente qualche cosa hanno fatto. E se guardiamo, non c'è nessuna spiegazione. E questo capita spesso nei salmi. Vediamo molto spesso il salmista che ha dei nemici. I superbi mi hanno circondato e non si sa bene chi sono questi nemici. Noi vorremmo in qualche modo conoscere un po' di più per vedere dove sta il problema, cercare di risolverlo, perché noi ci dedichiamo alla psicologia, alla sociologia, alla pedagogia, cerchiamo cioè di chiarire i rapporti fra di noi, dove sta. E invece la scrittura tratta questi casi in un modo diverso, non ci dice come mai il salmista ha dei nemici, ma ci dice qual è il rapporto del salmista con Dio. In ogni caso, qualunque siano i motivi dei nemici, essi sono un attentato al suo rapporto con Dio. E infatti qui c'è Dio di mezzo. E Dio lo ha abbandonato, dicono. E io invece, no, continuerò a lodarti. Io ricordo quello che tu hai fatto per me fin dalla fanciullezza e io continuerò a lodarti. Allora molto, e questo si ripete nei salmi in continuazione. Allora in che modo noi possiamo trarre allora soccorso dai salmi quando non trattano mai il nostro problema familiare, di chiesa, di lavoro, non dice mai come possiamo essere aiutati a risolvere il nostro problema pratico che abbiamo. Perché i problemi con gli uomini non si risolvono sempre in un modo ottimale come vorremmo, mentre i rapporti con Dio si possono sempre risolvere se noi vogliamo, perché Dio li ha risolti. Allora noi dobbiamo sempre vedere ogni nostro problema in primo luogo come un problema con Dio, e il problema con Dio è un problema di peccato, e i problemi di peccato si risolvono, sono stati risolti. Fino a che noi non entriamo nel problema come un problema in cui c'è presenza di peccato, non necessariamente di colpa mia, ma di peccato, ma che il problema è stato risolto alla croce, noi siamo partecipi della vittoria. Ma per questo occorre usare la fede. E in particolare questo vecchietto, non sappiamo chi è, non dice che è Davide, dice che se in qualche modo pensano di poter dimostrare che Dio mi ha abbandonato, e io ormai farei meglio a tacere, a stare zitto, perché tanto sono un povero derelitto che deve soltanto piangere su se stesso, io invece no, ricordo i suoi benefici e ho come compito di fare conoscere agli altri, oh Dio, non mi abbandonare, fino a che non sia giunto alla vecchiaia e alla canizia e non abbia fatto conoscere il tuo braccio a questa generazione. Cioè c'è un compito di ricordare a questa generazione quello che Dio ha fatto nel passato. E questo è un compito che solo i vecchi possono fare. E ci sono dei compiti che Dio dà a delle persone nella loro posizione, che soltanto nella loro posizione possono fare. Per esempio il malato. Il malato inguaribile è in una posizione in cui soltanto lui può svolgere un certo tipo di ministero, soltanto lui può dire certe parole, le deve dire se vuole fare la sua parte. E così il vecchio, è soltanto il vecchio che può dire certe cose e ricordare i prodigi del passato. Ed è quello che mi è venuto appunto di dire, forse come vecchio appunto, perché sono vecchio e nessuno mi privi dell'onore di usare questa parola che la Bibbia usa. Non è che siamo anziani o giovanissimi ancora, eccetera. Siamo vecchi. E il termine vecchio non è affatto disonorevole nella Bibbia, appunto perché la Bibbia è realista e vuole anche riconoscere le cose come sono. E il vecchio in Cristo, il vecchio in Dio, non è una persona da scartarsi e da buttare via, ma deve svolgere un suo compito. Non quello di altri, il suo, non di altri. Ma il suo compito non lo può fare nessun altro. In particolare quello di ricordare delle cose del passato. Allora mi è venuto questo pensiero che forse è compito mio adesso di dire qualche cosa del passato che altri non hanno conosciuto. perché altrimenti non lo fa nessuno. E chi ha un grande capitale, si è arricchito, può farsi delle ville enormi, bellissime, eccetera, può farlo, ma colui che ha una casa antica di 300 anni, ce l'ha soltanto lui, non ce l'ha quello che ha i soldi. Lui ha un qualche cosa che l'altro non può comprare, può comprare con i soldi, ma non può pretendere di averlo se non l'ha. L'altro ha una ricchezza che quello che ha i soldi non ha, perché non può farsi tutto quello che vuole, grazie a cielo, ma l'edificio con 300 anni di storia non ce lo ha e non lo può fare. Soltanto chi ce lo ha un possedimento particolare. Ebbene, anche la vecchiaia è un possesso che non si può ottenere per altra via se non diventando vecchi. E quindi bisogna saper usare il patrimonio che si ha. Allora vorrei dire qualche cosa appunto di ciò che riguarda il mio passato, o meglio, l'azione di Dio intorno al mio passato, la testimonianza dell'opera di Dio, le sue opere. Allora la prima opera potente, ovviamente, di cui devo dire la mia propria conversione, che vuole dire appunto la potenza di Dio, in che cosa sta, in che cosa l'ho vista, del fatto che non ero fuori dalla Chiesa Cattolica, l'avevo abbandonato, non ero un religioso deluso dalla Chiesa Cattolica, semplicemente non credevo più che quello che diceva fosse vero, quindi in qualche modo non mi interessava più, perché le cose belle, piacevoli, non mi interessavano se non erano vere. Per quanto riguarda Dio, se non è vera, il fatto che sia forse bella in qualche modo comunque ci permette di vivere insieme agli altri in un modo più tranquillo, non mi interessava. Allora, se non è vera, non lo faccio. E il Signore ha preso in considerazione questa mia situazione e mi ha fatto trovare, diciamo, qualcuno che mi ha dato il Nuovo Testamento. Sono arrivato alla fede in Cristo non perché una chiesa si è interessata di me, perché io mi sono trovato bene in un certo gruppo di persone, perché mi è piaciuto stare insieme, e poi dopo ho capito anche che il motivo era Gesù, perché le persone in quanto tali non potevano convincermi. Se va bene per loro, non è detto che sia vero. E allora il Signore, attraverso la lettura, in una mattina presto, il Signore attraverso la lettura del Sermone sul Monte mi ha fatto capire che Lui è veramente quello che dice di essere. Alla fine del Sermone sul Monte ho detto: un uomo non può dire queste cose. Quindi questo è veramente Gesù. E qui ci sono tre elementi che io voglio dire, particolari di questa conversione dell'opera di Dio potente, in cui c'è la persona di Gesù che ha parlato. Attraverso proprio il Sermone sul Monte, Gesù è come se avesse ripetuto il Sermone sul Monte per me. E come gli ebrei presenti riconobbero che Gesù parlava con autorità, non come gli scrivi. È vero, tu non puoi negarlo, puoi avere tutte le argomentazioni che ti pare, i dubbi, ma quello che dico è vero. Gesù, la persona di Gesù, ma come presentata dalle scritture. Ecco, la conversione non è stato un aspetto della emozione provocata da un qualche esperienza molto edificante, ma quella parola scritta, ma resa efficace dallo Spirito Santo. Perché l'avevo già letto il Sermone sul Monte, non mi aveva detto niente. Mentre lo Spirito Santo ha preso quella parola di Gesù e l'ha resa autorevole per me. Allora questi tre elementi voglio sottolineare, perché sono al di là della mia esperienza. Gesù Cristo, secondo le scritture, operanti mediante lo Spirito Santo. Questi tre elementi sono fondamentali, stati fondamentali per la mia vita, perché sono fondamentali nell'opera di Dio, il Signore Gesù. Ma non un Gesù qualsiasi, il Gesù delle scritture, sostenute dallo Spirito Santo, perché anche le scritture indagate senza il sostegno, la sottomissione allo Spirito Santo, possono portare chissà quali risultati. Quindi questi tre elementi sono stati presenti. Dopo di ciò, io ero fuori da ogni chiesa. È la scrittura che mi ha parlato qui, la potenza di Dio. Lo vorrei dire, attenzione, la potenza di Dio è potente, quindi non facciamo discorsi sociologici, psicologici, lui è tanto acculturato, lui è fatto qui, non crederà mai e così via. Oppure ci basiamo sui nostri sforzi per riuscire a salvare qualcuno. Chi salva è veramente il Signore, qualunque siano i metodi che Lui usa. È Lui che salva, a Lui va la gloria e mai a nessun altro. Anche se io gli ho testimoniato per una vita, chi salva è il Signore. E se non si vuol far salvare dal Signore, non c'è parola che mia che possa convincerlo. Anche questo ci devi mettere tranquilli, perché non possiamo noi, con la nostra opera, convincerlo. Se non lo convince il Signore, se non si lascia convincere dal Signore, le mie parole, le più belle, le più, non possono, non servono. E allora questo ci rende più tranquilli, sereni. Facciamo la nostra parte, poi il Signore farà certamente la sua. Non avevo una chiesa, il fratello Stendridge, che è stato poi il mio primo, che mi ha curato, con cui ho fatto la mia prima preghiera, diciamo così, non isolata, forse la mia prima preghiera in assoluto, perché non sapevo pregare dopo aver letto e conosciuto il Signore, mi ha detto scegli quale chiesa vuoi andare, cioè non mi ha detto di venire nella sua chiesa. E ho girato alcune chiese a Roma, Piazza Cavour, via, Chiesa Valdese, Chiesa Metodista, anche la chiesa dei fratelli, e non è che mi è piaciuta tanto, devo dire, insomma c'erano altre chiese più organizzate, più decorose, mi sembrava migliore. Però alla fine credo che il Signore mi abbia spinto a rimanere lì in quella. E allora lì voglio dire qualche cosa di questa chiesa dei fratelli, che poi mi hanno detto che è una chiesa dei fratelli, perché io non sapevo assolutamente niente, non sapevo neanche cosa sono gli evangelici, più chiamiamoci fratelli. Ma ho capito qualche cosa di queste chiese dei fratelli, adesso dopo tanti anni ne so un po' di più. Però ho cercato però sempre di capire ma che cosa c'è di buono, di utile, perché questo e non altri. Ho passato un anno prima di lasciarmi battezzare perché volevo sapere quello che facevo, anche qui non perché gli altri lo fanno, la Chiesa lo fa, volevo sapere sulla base della scrittura, e mi feci un mio studio particolare che poi ho perso. Ho scritto anche sul battesimo, mi sono convinto che appunto la scrittura ci dice che ci chiede che chi crede in Cristo sia battezzato, ma sempre ripeto, non per seguire le consuetudini, ma perché la scrittura lo dice. E così ancora anche per quanto riguarda questa chiesa un po' diversa da altre, mi chiedevo che cosa c'è di scritturale rispetto ad altre e così via, perché l'importante è questo. Allora, l'importante non è far parte di una chiesa dei fratelli, ma sapere chi si vanta di far parte di una chiesa, che la chiesa dei fratelli non ha lo spirito dei fratelli originario, perché lo spirito originario delle cosiddette chiese dei fratelli nasce in un movimento che il Signore ha operato di risveglio in varie nazioni europee, in cui ha chiamato dei credenti in Cristo ad uscire da delle organizzazioni cristiane già stabilite per seguire appunto il Signore Gesù secondo la Scrittura e secondo lo Spirito Santo. Quindi i fratelli sono proprio voluti uscire da delle persone, da delle organizzazioni che hanno già dei nomi, perché le organizzazioni umane sostituiscono lo Spirito e dividono il corpo di Cristo, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. E le denominazioni umane dividono il corpo di Cristo secondo una divisione innaturale, non biblica, non la divisione tra il vero e il falso e tra il bene e il male, ma divisioni umane basate su altre cose. E allora radunarsi come valdesi, radunarsi come metodisti, eccetera, significava escludere gli altri. Allora i primi fratelli si radunavano nel nome del Signore Gesù. Coloro che si radunano nel nome del Signore Gesù. Il nome che deve essere usato è quello del Signore Gesù, non altri nomi, non altre denominazioni. siccome non volevano altri nomi, volevano radunarsi soltanto come fratelli, gli altri hanno cominciato a chiamarli fratelli, e poi piano piano, come spesso succede, questi nomi che vengono affibbiati vengono anche assunti, ma non sono affatto necessari. E chiunque consideri necessario questo nome dei fratelli non è nello spirito dei fratelli, lo ha abbandonato. Perché ci si raduna nel nome del Signore Gesù, e nel nome del Signore Gesù ci si riconosce secondo la fedeltà alle scritture, ma non secondo il nome. Perché il nome non garantisce la fedeltà al Signore. Il nome non garantisce la fedeltà al Signore. E quindi c'era questo spirito. Gesù Cristo è la scrittura, lo Spirito Santo. E allora ho cominciato a frequentare questa chiesa dei fratelli a Roma, che è stata la prima di questo movimento, e le cose avvenivano più o meno così. Lo racconto perché, non perché le cose debbano essere imitate oppure giudicate, ma perché questo è un fatto dopo riconoscere in quale misura è l'opera del Signore. Nelle riunioni della domenica mattina le sole cose organizzate erano l'ora di inizio e chi distribuisce la cena. Queste erano le persone organizzate, tutto il resto era happening, cioè avveniva. Come avveniva, volta a volta si vedeva. Quanto all'inizio eravamo certi, perché avevamo due ferrovieri che erano puntualissimi e immancabili. Alle 10 in punto si partiva e non c'era verso, quindi si partiva. Ma primo fatto così diverso, ma per riflettere, chi arrivava per prima si sedeva in silenzio, man mano che si arrivava ci si salutava e si aspettava l'inizio del culto. Per quale motivo? Perché quello è il momento in cui ci si incontra incontro di Gesù. È l'incontro con Gesù. Allora il discorso orizzontale diventa secondario in quel momento, si aspetta. Allora un punto importante. Ci si raduna intorno alla persona di Gesù, che è in centro. Il corpo di Cristo si raduna intorno alla persona di Gesù. Non è che l'organizzazione accoglie nel suo centro Gesù. Non è che Gesù diventa l'ospite di riguardo della nostra organizzazione. È Gesù che ci raccoglie. È Gesù il punto importante. Non noi con Gesù dentro. Gesù. E un fratello l'ha ricordato recentemente. Io sono venuto, dice, per incontrare Gesù con il fratello. Una predicazione. Una cosa ovvia. Ma si incontra Gesù. Ed è in Gesù che incontriamo i fratelli. Questo è importante. Questo l'ho imparato. Questi fratelli lo hanno imparato. Si incontra Gesù. Dopo di ciò si cominciava con degli inni, naturalmente liberamente scelti, e non c'era un predicatore designato, non c'era nessuna organizzazione per quanto riguarda chi dovesse predicare. Il principio, diciamo così, biblico usato era: tutti ad uno potete profitare. Diciamo, secondo lo Spirito. Perché l'altro elemento, appunto, oltre alla centralità di Gesù, è la conduzione dello Spirito Santo. È lo Spirito che deve prendere la presidenza. Nessun altro si deve sostituire nella presidenza, perché è lo Spirito che deve presiedere. Allora, è importante questa azione dello Spirito che deve poter essere lasciato libero di operare secondo chi ha un salmo, chi ha un inno, chi ha qualche cosa da portare per l'utile comune. Ma dicendo questo io non voglio dire questo è bene e tutto il resto è male. Dico come ha operato il Signore, poi la riflessione ciascuno la fa. Ma è importante ricordarlo, perché altrimenti si rischia di non sapere che queste cose avvenivano. e di non rifletterci nemmeno di pensare che l'unico modo di agire sia un certo tipo di agire, ma ci sono anche altri modi di agire su cui bisogna riflettere. E lì c'è una riflessione, ripeto, la riflessione era questa sostanzialmente, che la conduzione deve essere condotta intorno a Gesù con lo Spirito Santo senza che gli uomini interferissero. Perché? Appunto, un elemento, diciamo così, che avvertivano come importante è che la Chiesa non è una organizzazione umana. E la parola organizzazione per molti decenni era molto temuta nel movimento dei fratelli. Non ci si voleva organizzare, perché l'organizzazione è la sostituzione dell'organismo. La Chiesa è un organismo, e questo ancora viene sottolineato, è un organismo, un corpo, in cui se c'è ubbidienza al capo, esso si muove secondo movimenti adeguati, altrimenti, allora è importante l'organismo, e nessuna persona designata, nessuna persona che siede in posizione particolare, perché siamo tutti fratelli. Davanti a Dio in questo momento ci ricordiamo che siamo tutti fratelli, che non c'è un clero. Questo è un elemento ancora fondamentale, l'evitare il clericalismo. Non c'è un clero, siamo tutti fratelli e l'autorità è quella della parola, la quale parola si può servire. Ovviamente si vuole servire, anzi, di uomini per fare certi compiti, ma l'autorità sta nella parola di Dio, non in nessuna struttura umana. Questa è l'autorità. Allora, questo deve essere espresso in qualche modo, e allora si esprimeva in questo modo, nel quale tutti quanti siedono nello stesso modo indistinto. Ma c'è. Quando qualcuno si alza, ci poteva essere un pulpito, e il pulpito era l'unico elemento di distinzione, se vogliamo. Cioè, si predica la parola, si parla la parola, si dà il messaggio, anche se non si dice più. Più che predica, il sermone erano poco usati, forse tu ti ricordi qualcosa. Ma il messaggio, perché si dà un qualche cosa che viene da Dio, è un trasmettitore di messaggio, tu non hai autorità in te. E il messaggio che tu trasmetti, e se hai la responsabilità di portare bene il messaggio, vedi, fai tu. Cioè, il messaggio va portato secondo colui che lo ha mandato, cioè Gesù. Ma in questo, senza nessun carismatismo emozionale, la verifica è sempre sulla scrittura. Per cui chi si alzava, per esempio, appunto, cominciava regolarmente con la lettura di un passo. Perché in quel momento chi parla, sta scritto in Prima Pietro, parli come gli oracoli di Dio. E quindi ha una autorità, se la esercita bene, naturalmente. C'è sempre il rischio che non lo faccia, ma comunque nel volere di Dio è che ci sia qualcuno che parla con autorità. In Prima Pietro è una frase molto forte. Come gli oracoli, parli come gli oracoli di Dio, e gli oracoli sono lo stesso termine che usa Paolo nella lettera ai Romani per dire a loro, agli Israele, sono stati affidati gli oracoli di Dio. Quindi, sapeva che questa parola cosa significa? Invece di essere gli oracoli che erano stati dati una volta, diciamo così, a Israele, in questo momento chi parla come gli oracoli di Dio, e in questo senso allora, c'è un senso di dipendenza dall'autorità del Signore, c'è una solennità. Chi parla in quel momento ha autorità. E allora chi parla deve sapere che ha autorità e deve spenderla bene, e chi ascolta deve verificare. Deve verificare se quella autorità viene da Dio, e se viene da Dio deve sottomettersi. Perché è la parola che è autorevole. Non le persone, non l'organizzazione, è la parola. Anche qui la scrittura parla uno, due, tre, gli altri giudichino, perché bisogna sempre giudicare, perché non c'è un'autorità legata alla persona. Siccome l'ha detto lui, non si. Per questo la verifica è continuamente legata alla scrittura. E qui c'è ancora quest'altro elemento, la scrittura. La scrittura, di cui io devo dire che ho imparato molto da chi mi ha preceduto a Roma. In quel tempo c'era Abele Biginelli, che poi è stato anche, che era in quel tempo anche il direttore del Cristiano, un fratello che ha fatto la terza elementare, scusate, la terza media, è arrivato alla fine della terza media, non dal diploma, ma che aveva una conoscenza e una dimestichezza con la scrittura che veramente io credo ancora di non avere. Perlomeno non sono in grado di citare la scrittura come la citava lui con naturalezza. E le predicazioni erano predicazioni bibliche. A me sembravano, come giovane, troppo dottrinale. A me sembrava che ci dovesse essere bisogno di qualcosa di più attuale, più concreto. E adesso mi sembrava che fossero un po' astratte, ma invece non, adesso capisco che la sua fede era nutrita di quelle cose. Lui parlava secondo la scrittura, perché la scrittura nutriva il suo modo di pensare e di parlare. E per cui era normale citare Ezechiele, citare il Levitico, nel suo dire. E di questo c'è nostalgia, c'è desiderio di avere chi ci nutre della scrittura, chi ci sente, chi avverte questo aspetto della scrittura. È importante il parlare e il dire io penso o noi crediamo, non è usuale. Io penso e tu chi sei, noi crediamo e tu e noi chi siamo, noi non siamo nulla, sta scritto. Perciò l'importante è questo. Allora, chi dice sta scritto, dopo spiega perché sta scritto, ma l'importante è sempre la scrittura. Allora vedete che la Chiesa entra come entrava come elemento che segue Gesù Cristo, la scrittura, lo Spirito Santo, non viene prima. Gesù Cristo è colui che è il capo della Chiesa, lo Spirito Santo percorre la Chiesa secondo la Scrittura. E allora è importante, se la Chiesa non è costituita secondo questo spirito, diventa una organizzazione umana, funzionante anche, ma sempre organizzazione umana religiosa. E il termine religione non è applicato soltanto allo sforzo umano di fare delle buone opere per raggiungere il paradiso. È religione anche ogni organizzazione del culto di Dio basato su proprie scelte, proprie umanità. Questa è religione. Perché ci sono delle religioni che non predicano la salvezza, che predicano altre cose, che predicano Dio, ma non per la salvezza. Predicano Dio perché Dio è colui che ci fa stare bene, che è lui che ci dà questo, che ci dà quell'altro, e così via, e quindi bisogna onorarlo in un certo modo, e così via, ma sono religioni. E allora questa attenzione alla religione era qualche cosa che governava. Siamo stati attenti a non diventare dei religiosi, cioè delle persone che elaborano tutta una serie di pratiche che funzionano, ma che non sono veramente espressione dell'opera di Dio mediante la scrittura sostenuta dallo Spirito Santo. E qui do ancora testimonianza, sempre per quanto riguarda le scritture, di un'altra assemblea dei fratelli, che è quella dove c'era mia moglie, che io ho conosciuto, ivrea. Anche lì è stata formata attraverso sostanzialmente suo padre, un operaio dell'Olivetti, che anche lui crede che avesse la terza media e qualche studio tecnico, ma che a un certo momento ha sentito il dovere, il compito di aprire la sua casa per ospitare i credenti dei culti, e per questo si è sentito il compito di approfondirsi nella scrittura. E pur avendo appunto pochi studi, lui passava qui la testimonianza e mia moglie può dirlo, a studiare dei commentari, come per esempio questi che ho portato, dell'Alexandre, in francese, perché a quel tempo non ce n'erano tanti in italiano, tutti di francese pieni di referenze bibliche. Sono commentari che adesso io vorrei vedere quanti giovani sono disposti a leggersi. Lui si dirigeva in francese, poi molti li ha anche tradotti per iscritto, perché si era imparato, lo ha perfezionato quantomeno al fine di capirlo, e ha lasciato molti di appunti per approfondirsi sulla scrittura. La scrittura era il centro, e questo ancora ripeto, è un qualche cosa, questo libro l'ho ereditato io da lui appunto, e anche altri, ma mi hanno insegnato un qualche cosa. Il Signore ha operato in questi credenti semplici, facendo sentire loro il bisogno della scrittura, ed è sulla base della scrittura che si deve valutare ogni cosa. Adesso temo che ci sia molta attenzione all'esperienza più che alla scrittura, all'aspetto, diciamo così. Allora io voglio dire in questi tre punti: Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la scrittura, sono elementi fondamentali che formano, che fondano la Chiesa. Senza l'operare di questi tre punti fondamentali, la Chiesa diventa un sostituto del corpo di Cristo. E noi dobbiamo sapere che Dio nella sua potenza può servirsi di più. Allora anche questa comunità, per piccola che sia, guai a dire, allora siamo pochi, ci mancano certe cose, cioè perché se no non funziona, non funzioniamo bene. Dobbiamo lasciare operare lo Spirito Santo secondo la scrittura intorno alla persona del Signore Gesù. Egli opererà. E dobbiamo allora in questo senso però essere attenti. Ero partito dall'idea di parlare di Colossesi talmente profondo, ma il senso voleva essere quello di Gesù Cristo. Sappiamo leggere la lettera dei Colossesi con partecipazione, come si legge il Salmo 23, che parla di Gesù, parla di Gesù. Dice che nelle mie sofferenze, io mi rallegro delle mie sofferenze per voi, perché combatto perché il Cristo sia formato pienamente in voi. Anche lì è una persona che soffre, ma per il combattimento per il Signore. Cioè, allora, come vecchio, può valutare ciò che avviene nell'ambito degli anni. E ricordo appunto di un anziano fratello tedesco che ho sentito, appunto, il quale diceva, ma è ovvio che i vecchi capiscono meglio il mondo se sono appunto fedeli, perché hanno conoscenza del prima e del dopo. I giovani si muovono meglio nel mondo, cioè sanno usare meglio gli strumenti che mette a disposizione la società in quel momento, ma non è detto che capiscano il mondo, che capiscono anche quello che avviene. E anche nella Chiesa, allora, che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo in senso generale un movimento dall'alto verso il basso, da Dio all'uomo. Non è più tanto il centro Dio, Gesù, la sua parola, ma noi, quello che facciamo. Psicologia e sociologia invece di teologia, cioè invece di dottrina, di parola. L'importante è trovarci bene fra di noi. Questo è un fatto mondiale, quindi non è una questione soltanto di una o due chiese. Sono le chiese, dice, del benestare. Si va nelle chiese perché si vuole stare bene. Ma sempre questo fratello anziano ha detto, ma una volta non si poneva nemmeno il pensiero se stai bene nella chiesa, se ti trovi bene o ti trovi male. Il pensiero è se tu stai occupando il tuo posto. Se quello è il tuo posto, è quello che devi decidere. Devi porre il problema se stai bene o se stai male. È una questione che riguarda il Signore. Ma continuamente, ed è questo che voglio dire come testimonianza di vecchio, perché sta scritto la carità si raffredderà, quindi il movimento va osservato. E allora si rischia di credere che sia sempre giusto, stato così e sia sempre giusto così. Ma questo atteggiamento antropocentrico che mette l'uomo e quindi anche la Chiesa e noi al centro è qualcosa che si sta dilagando ampiamente e che assume diverse forme per essere appunto concreti e precisi. Non era pensabile che dal pulpito si facessero tante questioni personali, battute, eccetera. Il senso è che si deve, in quel momento si sta parlando della parola di Dio. In altri momenti si parla di se stessi, o se volete altri esempi. Io sono stato battezzato in una vasca da bagno, ero soltanto io, e l'unica cosa, testimonianza che ho dato in quel momento è il sì alla domanda. Alla domanda: credi tu nel Signore Gesù? Questa è la testimonianza. Non c'erano bisogno di altre parole che riguardassero me, ma è importante che io confesso Gesù come colui che è morto e risuscitato per me, e io sono morto e risuscitato con lui. Questa è la cosa più importante. Adesso invece molto importante è quello che si dice di me. E però attenzione, si fanno anche al matrimonio, abbiamo detto soltanto sì. Grazie a Dio siamo ancora qua. Per quel sì che lui ha sentito, che il Signore ha sentito, quindi anche quando noi eravamo stanchi, ce lo ha ricordato. Adesso invece si fanno delle lunghe promesse di fedeltà. Ti prometto, ti prometto, ti prometto. E poi dopo un anno finisce. Allora meno parole su se stessi e più testimonianza fedele al Cristo, affidandoci a Lui. Non sono le mie promesse che garantiscono. Che garantiscono niente. Io dico un sì ad un patto giuridico. E il Signore si ricorda e io sono chiamato ad interessarmi, a ricordarmi questo. Allora, per quanto riguarda il ricordo, come si possono superare certi momenti critici matrimoniali? Ricordando, io ho detto sì. Punto. Allora adesso andiamo avanti. E questo sì che io ho detto che conta, non le promesse che ho fatto. Perciò attenzione alle parole facili che riguardano se stessi. In un matrimonio a cui io ho parlato, ho detto pensando di dire una cosa così, che testimonianza. Dico, le nostre promesse non contano. L'amore eterno, dice un poeta romanesco, che mi giurasti il 12 d'aprile finissero i principi dell'inverno. Quel matrimonio si è rotto dopo pochi mesi, ma avevano fatto delle promesse solenni, pubbliche. Quindi, perché è importante quello che dico io? Quello che prometto io, quello che voglio io, è importante il riferimento a Dio, al Signore e a Gesù. Allora il sì che si dice sia sì, il no, no. Tutto il più viene dal maligno. Il sì che hai detto, allora la stessa cosa dovrebbe dirsi per il battesimo. Il battesimo è un atto giuridico con cui io dico che confermo pubblicamente che ho creduto nel Signore Gesù Cristo. E l'ho detto davanti al mondo, e gli increduli che vengono invitati. E quando dopo di ciò io mostro che non sono affatto coerente con quello che ho detto, il mondo che io ho invitato mi dice, e allora? Tu? Ah, l'ho detto così? È un atto giuridico. che ci viene ricordato. Perciò è importante allora, ripeto, non il mio agire, perché è un atto bello, significativo, ma il fatto della parola che si compie nei confronti del Signore, e il Signore la mantiene. Allora noi dobbiamo imparare, appunto, questo i fratelli che mi hanno preceduto, io voglio dare testimonianza di questo, non si tratta di imitare tutto quello che hanno fatto, perché si vedono anche le deviazioni e gli errori, ma una cosa è dire, come nel caso del matrimonio, quanti esempi di matrimoni falliti. Si fa presto a dire del matrimonio. Guarda quanti matrimoni sono falliti. Qual è la conclusione? Allora è sbagliato il matrimonio? No, quando continueremo a parlare di matrimonio nella forma giusta. E allora così, anche se ho indicato alcune cose che mi sembrano giuste, non è che non siano mai avvenute cose sbagliate all'interno di quella comprensione. Non sono avvenute tante, le conosco. Ma noi dobbiamo imitare la loro fede, imitare quella fede che ha spinto a prendere certe decisioni. Poi molto spesso non dobbiamo imitare il modo in cui è stato seguito. Ma se c'è un qualche cosa che invece che indica il Signore, quella dobbiamo imitarla. La fede dobbiamo imitare, anche se siamo chiamati a viverla in un modo diverso, in un tempo diverso. Ma la fede nel Signore dobbiamo imitarla nella parola. Termino allora con questo... con questo richiamo, Gesù Cristo, la Scrittura, lo Spirito Santo, siano essi il centro del nostro dire, del nostro agire, perché questa è la gloria del Signore Gesù e Lui compirà la sua azione, le sue opere potenti, continuerà a compierle, perché è in grado di compierle anche oggi. Non è che dicendo le opere potenti di ieri rimpiangiamo perché non si fanno oggi. Il Signore può fare oggi delle opere potenti. E noi dobbiamo, però è importante che ci rapportiamo a Lui come persona e non a noi stessi, alle nostre opere, ai nostri pensieri.